22 minuti Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. La Corte Penale Internazionale chiede spiegazione all'Italia per il rilascio del torturatore libico al-Masri. Una storia davvero vergognosa. Nijem Osama al-Masri Abish, questo è il suo nome completo, è un generale libico accusato di torture e altre violenze nei confronti dei migranti. Su di lui c'è un mandato di arresto della Corte Penale Internazionale. In Italia è stato arrestato e poi il governo, il ministro della giustizia Nordio, ha deciso di rilasciarlo e lui è tornato a Tripoli. Questa sera cerchiamo di capire anche, tra le altre cose, ed è una domanda centrale, perché l'abbiamo rilasciato, fatto andare via. È una delle cose che chiedono naturalmente anche le opposizioni parlamentari al governo Meloni, e con noi c'è il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Nicola Fratoianni. Buonasera Fratoianni.
Buonasera a voi, grazie.
Come chiedete, cercate di agire nei confronti del governo voi?
Ma oggi abbiamo prima posto la questione con l'ordine dei lavori, è una procedura parlamentare all'inizio della seduta, lo hanno fatto esponenti di tutti i gruppi delle opposizioni, poi nel corso della giornata, di fronte all'incredibile prima silenzio e poi balbettio imbarazzato ed imbarazzante, aggiungo io, del governo, i capigruppo della Camera hanno chiesto con lettera al Presidente della Camera che Giorgia Meloni venga in Parlamento a dare qualche spiegazione, e poi tutte le opposizioni con i leader, i capigruppo presenti alla Camera oggi in una conferenza stampa abbiamo rinnovato questa richiesta e rinnovato la denuncia di fronte ad un fatto enorme, obiettivamente enorme. Io vorrei che facessimo solo per un attimo mente locale, ricordassimo la Giorgia Meloni che dopo la strage di Cutro dichiarava guerra sul globo terracqueo ai trafficanti di uomini. Poi quando capita che un trafficante accusato di crimini terribili, crimini di guerra, stupri, violenze, torture, ce lo troviamo sul nostro territorio senza dover andare troppo lontani, sul globo terracqueo,
lo mandiamo a casa,
lo troviamo arrestato dalle nostre forze dell'ordine che rispettano l'indicazione dell'Interpol e della Corte Penale Internazionale, prima lo rilasciamo e poi con un volo di Stato lo riaccompagniamo a casa sua. Io trovo che tutto questo sia francamente incredibile, osceno, oltre che davvero umiliante per la dignità del nostro paese.
Nella timeline, come si dice, no? Nel susseguirsi delle notizie, ieri sera la notizia che era stata fatta trapelare era che ci sarebbe stato un vizio di forma, perché il ministro della giustizia Nordio, che in queste circostanze deve intervenire, essere avvisato, non era stato avvisato. Poi però lo stesso è emerso che lo stesso ministro della giustizia Nordio il 21 gennaio ha emesso un comunicato in cui diceva: sto valutando la trasmissione formale della richiesta della Corte Penale. Quindi lo sapeva, insomma, esatto. Non è vero che non sapesse nulla.
No, non è vero per niente, diciamo, ora dopo ora, se possibile, perché trovo che sia davvero difficile andare oltre il livello che hanno raggiunto dalle parti del governo, ma se possibile la loro situazione peggiora. Intanto ieri, come tu hai ricordato, il ministro fa un comunicato che peraltro è già imbarazzante, perché lui fa riferimento, parlando della sua valutazione, quella in corso sull'invio degli atti alla procura, all'articolo 4 della legge 237, che però dice un'altra cosa, dice che di fronte a questi casi il ministro non deve valutare proprio niente, deve trasmettere gli atti alla corte e nel caso prestare assistenza al procuratore penale internazionale, e tutto questo non è stato fatto. Aggiungo che già oggi nella prima parte della giornata era emersa una ricostruzione, che però nessuno ha osato smentire, che dice che la Corte Penale Internazionale sabato mattina 18, quindi un giorno prima dell'arresto di al-Masri, era venuto il 19, aveva avvertito l'ambasciata italiana in Olanda che al-Masri aveva prenotato una macchina in affitto in Germania per restituirla a Fiumicino, dunque che sarebbe arrivato in Italia e che su di lui era stato appena emesso un ordine di arresto. Quindi l'ambasciata italiana lo sapeva sabato. Io escluderei francamente che i funzionari dell'ambasciata, e se fosse successo sarebbe grave, non abbiano avvertito i loro referenti, cioè il governo in questi casi.
Non c'è motivo perché non
Aggiungo.
avrebbero dovuto farlo.
Esatto, aggiungo che pochi minuti fa la Corte Penale Internazionale ha rilasciato un comunicato
Eh sì,
molto duro,
di questo abbiamo parlato. La Corte
molto
Penale
duro,
Internazionale chiede
in cui
spiegazioni al
dice,
governo italiano, insomma, ci tratta un po' come se
esatto,
fossimo uno Stato che non rispetta il diritto
uno Stato
internazionale.
canaglia, mettiamola così. Eh sì, perché dicono noi abbiamo fatto tutto secondo le regole, abbiamo avvertito e come, c'è stata un'interlocuzione continua nel rispetto. E in questi casi, semmai le autorità di un paese dovessero riscontrare problemi tecnici o di altra natura che possano rendere meno efficace la procedura richiesta alla Corte, in questo caso l'arresto, il fermo e il trasferimento alla Corte del soggetto su cui pende il mandato d'arresto, sono tenuti a contattare subito la Corte per risolvere immediatamente eventuali vizi che potessero intervenire.
Siete
Ma
tutti uniti
diciamo la
come
verità,
opposizioni in questa?
tutti, c'erano
Tutti?
tutte,
Tutti,
tutte le
tutti?
opposizioni, più Europa, Italia Viva, Azione, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Alleanza Verdi e Sinistra. È stata una prova di unità, ma anche di determinazione, perché c'è un limite a tutto.
Quale spiegazione si è dato Fratoianni per questa decisione di rimandarlo a
Ma sa,
casa?
noi non abbiamo elementi di fatto ed è per questo che chiediamo, continueremo a chiedere che Giorgia Meloni venga in Parlamento e non ci accontentiamo che arrivi Piantedosi, filtra in queste ore la notizia che sarà Piantedosi non tanto domani nel question time del Senato, dove comunque gli saranno chieste spiegazioni, ma alla Camera a tenere un'informativa la prossima settimana non basta, non ci basta, vogliamo Giorgia Meloni, questa è una partita che si è giocata a Palazzo Chigi con i servizi, con chi è delegato a questo compito, il segretario Mantovano, quindi vogliamo che sia Meloni, ma se devo fare delle ipotesi, l'unica ipotesi possibile, la più realistica, che fosse troppo pericoloso per il governo e più in generale per chi ha trattato i rapporti con i torturatori, le autorità libiche, quelli che di giorno sono guardia costiera, di notte sono trafficanti, che una figura così rilevante, perché Masri è attualmente capo della polizia giudiziaria, non è una figura di secondo piano, potesse raccontare cose che evidentemente qualcuno dalle parti di Palazzo Chigi vuole in tutti i modi che non vengano mai raccontate in pubblico, non escano, non diventino di dominio pubblico. E questa è la ragione, l'unica possibile che spiega il perché, non solo di una violazione così palese del diritto internazionale, di uno schiaffo così infamante alla Corte internazionale. Certo, è vero che ci siamo abituati perché abbiamo un
Beh, però
ministro degli esteri
questo
che il giorno della tregua a
effettivamente.
Gaza ha detto non avremmo arrestato Netanyahu se venisse in Italia. Ma qui siamo oltre,
Quindi
no?
quella era
Siamo
un'ipotesi,
oltre.
questo è un fatto che è accaduto davvero. Grazie Nicola
Eh sì.
Fratoianni per essere stato con noi, deputato di
Grazie a voi,
AVOS
grazie.
in diretta qui all'Orizzonte delle 20 per cercare di capire perché questo generale libico accusato, ricordiamolo, omicidio, tortura, stupro, violenza sessuale, crimini di guerra, crimini contro l'umanità, è stato rimandato con un volo di Stato a casa sua in tutta comodità. Beh, per cercare di capirlo bisogna capire anche quale sia il contesto politico della Libia e quali siano gli interessi italiani in Libia. Ne abbiamo parlato con Claudia Grazzini del Libia Crisis Group.
La Libia rimane un paese diviso, diviso tra due governi, uno di Tripoli, internazionalmente riconosciuto, capeggiato da Abdelhamid Beiba, e nell'est un governo rivale non internazionalmente riconosciuto, ma appoggiato sia dal Parlamento che dal maresciallo Haftar. Diciamo, nonostante queste divisioni politiche, è un paese che fortunatamente non è in guerra, però le tensioni tra le due parti sussistono e le tensioni si manifestano appunto con accuse reciproche di violazioni e abusi diciamo, appropriazione indebita delle finanze libiche. Questo è lo stato dei fatti in Libia adesso.
E quali sono i rapporti politici del nostro paese con questa Libia divisa in due entità politiche?
Beh, l'Italia ha dei forti legami ovviamente con il governo di Tripoli, che è quello che è riconosciuto e con cui fa anche appalti e firma accordi internazionali, ma sotto traccia ha anche buoni rapporti anche con le autorità che governano l'est, sia per interessi petroliferi che appunto per interessi sulle questioni migratorie. Quindi i legami ci sono. Sono da tutte e due le parti.
Ecco, come si in questo, diciamo, intreccio di rapporti inquadra la vicenda del generale rimandato in Libia?
Beh, questo sorprende tutti perché innanzitutto non dare seguito a un mandato di cattura dell'AIA è abbastanza sorprendente, nonostante i cavilli burocratici e procedurali citati dall'Italia. Ma più che altro ci si pone la domanda, cioè l'Italia ha fatto rientrare. Non solo ha rilasciato questo personaggio, ma l'ha proprio portato con i propri velivoli, l'ha riportato a casa perché? Perché tale era la pressione libica che l'Italia doveva fare questo gesto? Ed è stupefacente se così fosse, perché significa che veramente siamo vittime di un blackmailing o di un ricatto libico. Oppure ci sono interessi dietro, cioè vengono negati all'Italia dei contratti, oppure gli viene detto ti inonderemo di migranti se non rilasci questo personaggio. Comunque sia, quale sia la risposta, è stupefacente che l'Italia abbia preso fatto questo gesto così. Diciamo poco onesto.
Come dice lei, si viaggia tra il ricatto possibile, ma anche gli interessi materiali in gioco del nostro paese, gli interessi economici.
Diciamo che in generale nella politica italiana, ma non solo italiana, di vari paesi nei confronti della Libia, queste sono le due, diciamo, sono le due, i temi ricorrenti, o ricatto, minacce o appunto la possibilità di interrompere gli accordi economici. Di solito è questo in Libia quando si fanno azioni bilaterali di questo tipo.
Poi non dimentichiamo naturalmente che c'è anche in gioco l'accordo o la serie di accordi presi dal nostro paese fin da tempi ormai antichi, non è certo questo governo, con la Libia, con i governi libici per bloccare i migranti del paese africano e non farli venire qui.
Sì, certo, da un punto di vista comunque di politica interna italiana la questione migratoria rimane la priorità e il legame con la Libia viene, diciamo, plasmato sulla base di questi accordi, di cooperazione con la Guardia Costiera libica, eccetera, per frenare, non sempre con grande successo, queste arrive dei migranti. Però che l'Italia addirittura faccia quello che ha fatto oggi, ossia di far rientrare ieri sera, scusate, al-Misri per paura di possibili ritorsioni migratorie, diciamo, è una pecca e anche un segno che rimarrà indelebile sul rapporto dell'Italia nei confronti dei libici, perché nei confronti dei libici che vogliono i diritti umani, che vogliono accountability e che non riescono ad averlo. Qui c'era una piccola possibilità che uno delle persone accusate di crimini contro l'umanità, torture, violenze sessuali, eccetera, potesse forse essere processato in un tribunale internazionale e non si è fatto nulla per facilitarlo, ecco.
Era Claudia Grazzini del Libia Crisis Group. Saluto adesso Nazarena Zorzella, avvocata vicepresidente dell'ASGI, l'Associazione Studi Giuridici Italiani. Buonasera. Anche
Buonasera a voi.
voi avete naturalmente oggi denunciato questa decisione del governo italiano di rimandare Najim Ozem Al-Masri Habish in Libia. Faccio anche a lei la domanda che ho già fatto a un nostro precedente ospite. Vi siete dati risposta alla domanda perché il governo ha agito così?
Io credo che sia abbastanza semplice la risposta, abbastanza chiara, nel senso che a fronte di ben precisi obblighi internazionali dell'Italia, ma anche secondo l'ordinamento italiano, c'è una legge precisa che disciplina le procedure quando c'è una richiesta di arresto da parte della Corte Penale Internazionale. Il governo cosa ha fatto? È stato fermo. È stato fermo 3-4 giorni e secondo quello che si legge nel comunicato emesso dallo stesso ministro della Giustizia, ieri sta valutando la trasmissione formale della richiesta alla
Sì,
Corte Penale
ne abbiamo parlato di
Internazionale.
questo, mi perdoni. No, le chiedevo perché secondo voi non l'hanno consegnato alla Corte Penale Internazionale?
Non l'hanno consegnato alla Corte Penale Internazionale, a mio avviso, perché il governo ritiene che gli accordi che ha con la Libia, che dovrebbero, secondo le intenzioni del governo, fermare il traffico di esseri umani, eccetera, eccetera, supera di valore e di impegno il governo rispetto agli obblighi internazionali che l'Italia ha. Obblighi precisi che hanno appunto il loro fondamento nella legge. Non c'è un'altra spiegazione, perché non c'è una spiegazione nel ritardo clamoroso da parte del Ministro della Giustizia nel trasmettere la richiesta al Procuratore Generale della Corte d'Appello, non c'è nemmeno una spiegazione in questa espulsione immediata con rimpatrio pare su un aereo dello Stato italiano, peraltro, rispetto a una persona che fa parte anche delle istituzioni, buone o cattive che siano, comunque delle istituzioni libiche, ed è stato ed è comandante di una prigione dove avvengono sistematicamente delle torture. Per cui l'unica spiegazione che il governo, a fronte dei propri obblighi internazionali e di rispetto dello Stato di diritto, abbia preferito per opportunità politica far finta di niente e lasciare libero un trafficante di esseri umani. E questo alla faccia, mi permetto di dire, dei proclami propagandistici del governo di combattere in tutto il mondo il traffico di esseri umani. Aveva l'occasione per farlo, l'ha lasciato perdere.
Se questa fosse la spiegazione, avvocata, sarebbe una spiegazione cinica, crudele, possiamo usare tutti gli aggettivi che vogliamo, ma sarebbe una spiegazione politica. Il governo invece tace, sta zitto, non dice nulla.
No, non è solo una spiegazione politica, perché questo comportamento comporta la violazione, ripeto, di precisi obblighi giuridici e di questo forse ne dovrà rispondere davanti all'autorità giudiziaria italiana. Perché la domanda, ripeto, è perché il ministro della giustizia ci ha messo 4 giorni per non trasmettere gli atti alla Procura Generale della Corte d'Appello di Roma, come prevede la legge del 2012, perché non l'ha fatto? Tutti sapevamo che il 18 di gennaio al Masri, non riesco a pronunciarlo, è stato arrestato. Lo sapevamo tutti perché i giornali ne hanno parlato, lo sapeva anche il ministro della giustizia. Perché ha aspettato fino a ieri e poi non l'ha fatto di trasmettere, di seguire la procedura? E ripeto, non è solo una questione di spiegare il perché non l'ha fatto, ma è una violazione di un preciso obbligo di legge, di cui io mi auguro che anche il ministro e comunque il governo risponda.
Si può
La
agire
stessa
dal punto
cosa.
di vista giudiziario nei confronti del governo per questa
Scusi, non ho
decisione? Si
sentito.
può agire dal punto di vista giudiziario nei confronti del governo adesso per
Ma
la decisione che è stata presa?
si può fare un esposto, immagino, non sono una penalista, ma immagino che si possa fare un esposto alla Procura della Repubblica per omissione di atti d'ufficio. Immagino che possa essere una cosa del genere. Rimane gravissimo anche comunque l'aspetto politico, al di là del dato giuridico e
Certo,
giudiziario.
grazie, grazie avvocata Nazarena Zorzella per essere stata con noi, lo
Grazie a
ricordo,
voi.
vicepresidente dell'ASGI, l'Associazione Studi Giuridici Italiani. Saluto alle 20 e 21 minuti il nostro ultimo ospite che è Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty in Italia. Buonasera Nuri.
Buonasera a te.
Chi è il comandante Najim Osman al-Masri Habish?
Beh, a giudicare dai fuochi d'artificio, applausi e cori di scherno contro l'Italia con cui è stato accolto a Tripoli, deve essere una persona molto importante lì. È un miliziano che è stato nominato capo della polizia giudiziaria del governo di Tripoli, quello riconosciuto dalla comunità internazionale, quello alleato dall'Italia. È stato raggiunto da un mandato di cattura della Corte Penale Internazionale per una sequenza enorme di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi nell'esercizio delle sue funzioni, che riguardavano tra l'altro la direzione delle carceri e dunque la corresponsabilità o responsabilità diretta di stupri, torture, riduzioni in schiavitù sessuale e lavori forzati. Ecco, questo è l'uomo che l'Italia ha cortesemente riaccompagnato a casa 24 ore fa, anziché consegnarlo alla Corte Penale Internazionale.
Corte Penale Internazionale con cui si apre un conflitto adesso tra il nostro paese e la stessa CPI.
Sì, hanno fatto un comunicato stampa poche ore fa, molto garbato, in cui dicono però un paio di cose, che l'Italia ha fatto tutto questo senza aver informato la Corte stessa, e ha ricordato a tutti gli stati, dunque Italia inclusa, che hanno l'obbligo di cooperare con la Corte stessa, cosa che evidentemente in questo caso non è stata fatta, con un bizantinismo, un cavillo che credo abbiano messo in piedi uno studio di 200 giuristi per trovare il modo per una soluzione non giudiziaria ma evidentemente politica di tutta questa faccenda.
Senta, io non so se questa domanda abbia una risposta, ma ci sono precedenti di questa gravità che riguardano anche l'azione di altri paesi?
Beh, certo, il Sudan, che nonostante un mandato di cattura emesso all'inizio di questo secolo dalla Corte Penale Internazionale per crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio, non l'ha consegnato mai al massimo organo della giustizia internazionale. Non so se sia un paragone che farà piacere, ma insomma, tra latitanti che potevano essere catturati e consegnati e che ciò non è successo loro, insomma, dobbiamo comprendere queste due storie.
Sì, no, io glielo chiedevo apposta naturalmente perché questo inquadra insomma il livello dell'azione del governo italiano a proposito di credibilità internazionale, che insomma da questo punto di vista non ne usciamo benissimo da questa storia.
No, anche perché c'è un precedente non uguale ma insomma un po' preoccupante, quando una settimana fa sull'ipotesi che un giorno il primo ministro israeliano venisse in Italia, il ministro degli esteri italiani ha detto: vabbè, ma mica possiamo fare uno scontro armato all'aeroporto per catturarlo, quindi ha detto no, non lo arrestiamo. E quindi è come se avesse dato stavolta uno schiaffo preventivo alla corte, perché un mandato di cattura per Netanyahu, il primo ministro israeliano, evidentemente c'è.
Nuri, il tema naturalmente è quello degli accordi italo-libici, è anche quello degli accordi italo-libici per bloccare i migranti in Libia. Va detto che non è stato certo il governo Meloni, la presidente Meloni, il ministro della giustizia Nordio a firmare quegli accordi.
No, no, sempre con la M comincia, però si chiamava Minniti l'artefice di quell'accordo, che è un accordo che di per sé è un atto politico, no? Poi bisogna vedere i suoi effetti, perché se il punto principale è quello di far sì che la Libia fermi le partenze di persone migranti verso l'Italia, questo significa che poi l'Italia esegue quell'accordo fornendo motovedette alla cosiddetta Guardia Costiera Libica, dando sostegno materiale, finanziario e di altra natura. E da questo punto di vista io comprendo la paura che uno degli 11 imputati libici ricercati dalla Corte Penale Internazionale durante un procedimento possa parlare e lì salti fuori una complicità di vari paesi, Italia inclusa, in crimini di diritto internazionale.
Beh, magari non una complicità diretta, ma probabilmente una complicità di tipo indiretto, insomma, li lasciamo fare anche in questa maniera e lo sappiamo, pur non fermandoli.
Beh, se gli diamo le motovedette non li lasciamo fare, è un qualcosa di più. Fermo restando che la Corte, quella Corte lì, giudica i comportamenti degli individui, per cui
certo, con delle accuse che abbiamo riassunto, che sono veramente gravissime nei confronti di questa persona, perché si parla di crimini di guerra e crimini contro l'umanità addirittura.
Sì, c'è una sequenza lunghissima in questo comunicato stampa della Corte, ma poi nei documenti di Amnesty International, addirittura il Dipartimento di Stato statunitense ha fatto un rapporto sulla Libia in cui vengono elencati i crimini addebitati a Najim el-Masri, quindi veramente tante cose. Una persona che c'era la possibilità di consegnare alla Corte Penale Internazionale e invece sta a Tripoli a festeggiare.
Grazie Riccardo Nuri, portavoce Amnesty Italia.
Grazie, buonasera.
E alle 20:27, quasi 28, il nostro tempo è terminato. Luigi Ambrosio vi saluta, l'appuntamento con l'Orizzonte delle 20 come sempre è per domani attorno alle 20. Adesso, se volete, rimanete con noi con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.